Cineum mi presenta
Bentornati cari amici alla prima puntata di Cineuni.
Siamo arrivati alla nostra seconda stagione ed è tutto diverso rispetto a prima.
Siamo super emozionate di essere noi le conduttrici di questa giornata e cominceremo quindi presentandoci. Io sono Martina in compagnia di...
Martina, copia
sorpresa! E stiamo registrando appunto da F2 Radio Lab di Napoli, ma vi ricordiamo che Cineuni è il format di raduni sul cinema e quindi potete ascoltarci su tutte le radio del circuito raduni radio universitarie.
E oggi parleremo di tantissimi argomenti diversi, dal ciò che è adesso al cinema fino a ciò che noi vi consigliamo. Abbiamo cambiato un po' la struttura della puntata rispetto allo scorso anno, però non vi vogliamo svelare più di tanto. Torneremo all'Overlook Hotel con Dr. Sleep, ma affronteremo anche un altro viaggio straordinario in compagnia del nostro studente.
Infatti anche la rubrica studente quest'anno cambierà, ma vi lasciamo subito con la prima rubrica.
Cineuni, che film è questa radio?
Cine News, la rubrica dedicata alle novità dal mondo del cinema targata Cineuni.
Questa è una nuovissima rubrica di cui io sono super emozionata, di questa nuova stagione. Vi abbiamo appunto accennato che ci sono tante novità, questa è una di queste. E noi vogliamo parlarvi del rullo di tamburi, Martina. Parleremo appunto del botteghino, signore e signori. E allora, vi abbiamo parlato già di molti di questi film durante i nostri Cinetime, appunto, che potete ascoltare o su Spotify cercando Raduni o sul nostro sito raduni.org nella sezione Cinetime. Al primo posto di questa settimana abbiamo La famiglia Adams, che è solamente la prima settimana di uscita e ha già incassato un totale di 3.543.888
euro. Diciamo che sono andati su un classico, perché La famiglia Adams piace a tutte le generazioni.
Ma attenzione, attenzione, al secondo posto una novità tutta napoletana, Il giorno più bello del mondo di Siani, che è anch'esso è alla prima settimana ed ha incassato totalmente 2.925.240 euro. Al terzo posto abbiamo Maleficent 2, che abbiamo appunto fatto il Cinetime, quindi potete trovare di cosa parla questo film sul sito Raduni.
Non ti ha molto convinto Maleficent?
Non mi ha per niente convinto, infatti la recensione l'ho fatta io, ragazzi, è stata abissalmente negativa, quindi cioè vi consiglio di guardarlo.
È molto divertente da ascoltare, quindi andate a recuperare la recensione.
Sì, non guardate il film e sentite la mia recensione, che è meglio. Maleficent al punto alla terza settimana di uscita al film ed è incassato un totale di 10.570.597 euro, tutti sprecati fra cui i miei. Al quarto posto abbiamo Joker, sempre una recensione mia, ma guarda, ho recensito i film più belli, che è alla quinta settimana.
Joker però dai, su,
ci sta tutto,
ecco, non è Maleficent.
Lì ho fatto una recensione più bella, quindi se non l'avete ancora visto andate a recuperare il film assolutamente e poi ascoltate anche la mia recensione.
Molto egocentrismo in questa puntata.
Poco. Alla quinta settimana appunto siamo a un totale incassato di 27.036.523 euro. Sono ancora troppo pochi. Dove sono gli altri soldi? Andate a vederlo. Al quinto posto, Martina, vuoi dirlo tu cosa abbiamo?
L'uomo del labirinto?
Esatto, io non l'ho mai sentito, ma alla prima settimana ha già incassato 1.251.975. Come potete notare, siamo a numeri molto inferiori rispetto al giorno più bello al secondo posto e alla famiglia Adams al primo posto, che ha superato i 3 milioni. Beh, non ci meraviglia che in effetti non abbiamo sentito, visto i numeri così bassi.
Subito in coda rispetto all'uomo del labirinto c'è Dr. Sleep.
Al sesto posto, che dopo solo una settimana di uscita ha solamente incassato 1.118.764 euro.
Però di questo film vi parleremo tra pochissimo.
Esatto, voglio dire solo che non ci meraviglia il così basso incasso, perché in effetti è un film dell'orrore, quindi non colpisce la maggioranza del pubblico. Ma sinceramente, da un film tratto da Stephen King, assolutamente va visto. Perché non siete andati ancora al cinema a vedere?
Cinetai!
Cineuni presenta Cinetime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Siamo arrivati appunto al momento del Cinetime, il film al cinema in questo momento. Martina aveva qualcosina da dirci, appunto.
Sì, la famiglia Adams mi incuriosisce tantissimo. Sono una grandissima amante del meraviglioso classico. Però ho sempre paura quando lo rifanno. Questa volta l'hanno rifatto in versione animata. E quindi per me è la meraviglia. Sono una grandissima appassionata di animazione e penso veramente che varrà la pena andarlo a vedere. Ma ho tante aspettative e a volte avere troppe aspettative non è cosa buona.
Esattamente, quindi noi sicuramente andremo a vederlo al cinema. Visto che è al primo posto con un grandissimo incasso al botteghino, consigliamo anche a voi di andarlo a vedere, perché secondo me è un film da vedere.
E fateci sapere cosa ne pensate.
Esattamente, quindi vi ricordiamo i nostri contatti. Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Cineuni, oppure su Instagram Cineuni, oppure su Twitter Cineuni. Vi ricordiamo però di seguirci anche sul sito www.raduni.org nella sezione Cineuni, in cui ci saranno appunto tutte le nostre uscite settimanali,
oltre ai podcast anche gli articoli.
Esattamente. E quindi andiamo subito ai nostri film al cinema in questo momento, e oltre alla famiglia Adams c'è anche Tutto il mio folle amore, un film tutto italiano che però tratta di una storia appunto ambientata a Los Angeles. E devo fare una piccola menzione al piccolo Giulio Pranno, che tanto piccolo non è, maggiorenne, quindi non è così piccolo, ma
meraviglioso attore,
che è al suo debutto cinematografico, attore di teatro che finalmente arriva al cinema interpretando un ragazzo autistico. E io devo dire che questo ragazzo è stato tantissimo tempo insieme proprio a un ragazzo autistico per cercare di capire realmente come interpretare il suo personaggio. Io vi faccio una piccola menzione d'onore per questo.
E invece altro film al cinema, che però cambiamo totalmente argomento, è appunto Doctor Sleep, di cui vi faremo ascoltare la recensione della nostra Marianna Sarselli, che è andata a vederlo proprio poco dopo l'uscita. E chissà se saranno riusciti a mantenere alto il valore del romanzo di Stephen King, anche perché va detto anche un'altra cosa: fare il sequel di Shining di Stanley Kubrick, mica pizza e fichi, non è proprio facilissimo.
Questa non la conoscevo, mica pizza e fichi.
Mica pizza e fichi.
Ma è nuova, che significa?
E vuol dire che non è banale, non è una cosa...
Abbiamo imparato una nuova cosa, ma adesso vi lasciamo alla recensione della nostra Marianna.
A 39 anni dall'uscita di Shining e la tragedia dell'Overlook Hotel, Doctor Sleep promette di riportarci a quella stessa ambientazione. Vi siete mai chiesti che fine abbia fatto Danny Torrance dopo la fine di Shining? Doctor Sleep, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, si ripromette di dare risposta a questa semplice curiosità. La pellicola infatti mostra come Danny, interpretato da Ewan McGregor nella sua versione adulta, sia riuscito a trovare una sorta di pace dopo gli avvenimenti che hanno condizionato la sua infanzia. L'alcolismo e la violenza continuano ad inseguirlo, questo almeno, fino al suo arrivo in una piccola cittadina del New Hampshire. Una nuova vita lo attende qui, nuovi amici e un lavoro che gli vale la nomea di Dr. Sleep. Questo almeno fino all'arrivo, telepatico, nella sua vita di Abra, una ragazzina molto speciale. In lei la luccicanza, sì, proprio quella luccicanza, è forte e Dan non è il solo ad accorgersene. Sulle sue tracce è anche il Nodo, una congrega di dotati che si nutrono da secoli della luccicanza, capitanati da Rose Cilindro, interpretata da una convincente Rebecca Ferguson. Unendo le loro forze, Dan e Abra si impegnano in una lotta tra la vita e la morte contro Rose, ma per farlo sarà necessario per il nostro Danny tornare alle origini, dove tutto è iniziato, proprio all'Overlook Hotel.
Dove andiamo?
C'è un posto. Sicura di volerlo fare?
Sono pronta.
La regia di questo sequel è affidata a Mike Flanagan, regista già nel 2017 di un altro adattamento cinematografico di un romanzo di Stephen King e che proprio dall'autore riceve l'approvazione per questa pellicola e per la volontà di omaggiare non solo Shining ma anche Stanley Kubrick. Un elogio ad un grande della regia e ad un film che è divenuto un classico della cinematografia. Ci sarà riuscito? In realtà, a mio parere, la durata della pellicola e la quasi totale assenza di colonna sonora rendono questo obiettivo abbastanza lontano. Il richiamo a Shining, portato avanti anche solo dalla luccicanza e dalla figura di Danny, è onnipresente. Ma creare un sequel per una colonna del genere non è di certo cosa semplice. Ed è qui che forse questa pellicola non convince del tutto. pur cercando di mantenere la propria autonomia narrativa, è quasi impossibile per chi ha conoscenza del primo film riuscire a godersi la trama senza storcere il naso ad alcuni richiami troppo invadenti, ma mai del tutto completi o soddisfacenti. L'ambientazione claustrofobica di Shining viene sostituita da un continuo viaggio del protagonista, che può inizialmente confondere, ma che colpisce nel segno una volta entrati nella vera vita di Danny. Tutto questo almeno fino alla fine della pellicola, quando la chiusura del cerchio e il ritorno all'Overlook Hotel danno modo di riassaporare finalmente l'essenza di Shining, anche grazie a scene ricreate alla perfezione per immergerci di nuovo nel capolavoro di Kubrick. Un piccolo applauso va anche alla figura della piccola Abra, interpretata dall'esordiente Kylie Curran, che riesce a dare una chiusura all'intera vicenda. Forse non il film che mi aspettavo, ma comunque consigliato a chi volesse riassaporare un po' le sensazioni provate con Shining. Io sono Marianna e dagli studi di Radio Revolution Parma vi do appuntamento al prossimo CineTime e, perché no, al cinema!
Vieni a giocare con noi per sempre!
Left a party and I got lost, but I'm found in the street around the corner where you lived. You can tell me what it's like when you play all your songs in the night at half past four. And if looking is a night, then say a word. But habits are what you do worst. These days in my mind are coming bad. It's like a rush, I'm back again. Could we pretend it's not just
sounds that I've heard. What's laughing in my bed feel like chemicals. The gymnasium where we met is burning for. And you sleep on the right side of the pillow. Thought it would be bulletproof, but it's like my arms ain't getting stronger. Turning yellow, it's not like I think too much, but it's not about you, not about you, not about you, not about, it's not about you, not about you.
Che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio.
c'è solo l'infinita passione.
Siamo arrivati al momento di affrontare un tema, perché quest'anno abbiamo rivoluzionato tutto, quindi non è tutta la puntata a essere collegata da un tema, ma è soltanto la seconda metà. E per quest'oggi, per la prima puntata, abbiamo deciso di affrontare il tema del tempo.
Beh, devo dire che in questi giorni a Napoli diluvia, quindi c'è
non
anche...
il tempo meteorologico.
Ah, ok.
Il tempo come passare del tempo.
Il trascorrere del tempo. Ah, ok. Però a Napoli sta diluviando, c'è un'allerta meteo e noi siamo stati così coraggiosi a venire lo stesso qui in radio per voi.
Non interessa a nessuno. Il tempo nel cinema. Il tempo nel cinema è stato affrontato nei modi più disparati, da viaggi nel tempo fino anche a... Avete mai visto In Time? È un film che ansiogeno è dire poco, molto carino. E
con Justin Timberlake, ragazzi, mica niente.
Sorvolo su questa parentesi. E in cui tutte le persone hanno un orologio interiore che scorre continuamente. Tutto viene comprato con il tempo. Tutto ciò che volete fare nella vostra vita verrà utilizzato il vostro stesso tempo per acquistarlo. Ed è qualcosa che metaforicamente ha un grandissimo potere. Così come in realtà i viaggi nel tempo, chi non ha mai voluto viaggiare nel tempo?
Sì, volevo solamente dire invece al pubblico maschile che oltre a appunto a Justin Timberlake abbiamo anche Amanda Seyfried, mica male pure lei.
Ok, continuiamo a parlare però di tempo. I viaggi nel tempo sono stati affrontati in tantissimi modi, a partire da case che ti fanno riportare indietro, che appena entri in una stanza, oppure come Midnight in Paris, che basta aspettare una macchina che arriva su una strada particolare di Parigi a mezzanotte per riportarti nella Parigi degli anni 20. E quindi ci sono tantissimi modi di affrontare questo tema all'interno del cinema, ma studente quest'oggi lo farà in modo tutto suo.
Beh, diciamo che in generale il tempo nel cinema è affrontato anche senza viaggi, ma semplicemente prendendo un film che tratta il passato, interamente il passato, e quindi voi siete catapultati indietro nel tempo all'improvviso, dall'inizio del film fino alla fine. Oppure possiamo parlare di film come invece Titanic, che all'inizio si basa su una linea temporale e all'improvviso c'è appunto questa vecchietta che ci racconta tutta la storia, e quindi in realtà il film è tutto un grande flashback.
Questa è una cosa molto interessante. Il flashback è spessissimo utilizzato come metodo di narrazione, ma ci sono anche tanti film che in realtà non seguono la linea temporale di nessun tipo, e faccio per esempio, mi viene subito in mente Quentin Tarantino, e lui non segue mai una linea temporale lineare nei suoi film. È sempre tutto un gran svolgersi come delle scatole cinesi, non sai mai quello che ti capita subito dopo. E allo stesso tempo però io direi che potremmo prendere un'automobile a questo punto.
Esatto, questa automobile.
Salire su questa automobile insieme al nostro Martin, che quest'anno affronterà un viaggio completamente diverso rispetto alla scorsa stagione.
Infatti entrerà fisicamente nei film ad ogni viaggio, e questa per me è una cosa meravigliosa.
Non vi anticipiamo però nulla, ascoltate il nostro studente che cosa combinerà in questa puntata.
E subito dopo avremo la nostra Giovanna che ci parlerà di Ritorno al futuro.
Eva! Silver! Ragazzi! Ma dove siete? Sono solo sceso a comprarvi la cola, dai ragazzi! Che scherzi sono questi? Ma poi, che posto è questo? Non ho mai visto questo corridoio qui in università. Aspetta un attimo, ma questo è un gradino? Meno male che l'ho visto! Pensa se fossi caduto... La mia testa... Ehi, ma dove sono finito?
Forti, me l'hai fatta!
Ciao, piacere di conoscerti. Come sai il mio nome?
Benvenuto al mio più grande esperimento, è quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita.
Sì, ma io ero in università, perché sono qui?
Non ti preoccupare!
Va bene, hai l'aria affidabile. Ma dove sono Eva e Silver? E cos'è questa macchina?
Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?
Ora, questo è un po' opinabile, non so se sono l'unico ad averlo pensato, però... Aspetta, hai detto che questa è una macchina del tempo?
Oh mio Dio, mi hanno trovato, non so come, ma mi hanno trovato.
Ma chi? Ma poi tu chi sei? Io non ho capito come sai il mio nome.
Scappa, Marty!
Ma dove? C'è solo questa vecchia macchina qua, questa DeLorean!
Faccio da bersaglio!
Oh, ma questi sparano! Va bene, entro qua dentro, ma non ho capito come funziona. Dovrebbe viaggiare nel tempo, no? Aspetta, dove devo mettere questo? Oh, mi è caduta la colla su questo schermo qua. Beh, speriamo che viaggi ugualmente nel tempo. No! Ma è morto il signore simpatico! Tornerò, mascalzoni! Tornerò! Armato, ma tornerò! Devo trovare qualcosa per salvarlo. E magari anche un modo per tornare a casa.
La nuova serie di CineUni, Martin in the Films.
1985 è l'anno in cui nei cinema esce il primo film della trilogia Ritorno al futuro, il capolavoro di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lia Thompson e Crispin Glover. Il 3 luglio il film esce nelle sale americane e racconta di vicende che tecnicamente avranno inizio il 25 ottobre dello stesso anno. Quindi ecco il primo trick del film, il primo salto nel futuro che già coinvolge lo spettatore da subito, appena entrato in sala. Il film racconta le avventure di Martin, un liceale nel 1985 che si ritrova nel 1955 grazie ad una macchina del tempo inventata dal suo amico Doc, un genio incompreso, uno scienziato a cui lui è molto legato. Il ragazzo interferisce per sbaglio nell'amore tra suo padre e sua madre, nato proprio nei giorni in cui lui torna indietro nel tempo. Rischia dunque di compromettere la sua stessa nascita, oltre ad essere in grado di creare diversi paradossi temporali senza precedenti. Causando ulteriori cambiamenti, Martin cercherà di tornare alla sua normalità, influenzando però in qualche modo la sua stessa vita e quella delle persone vicino a lui. È difficile per me parlare soltanto del primo film di questa trilogia, perché io personalmente ritengo che i tre film siano in realtà un unico meraviglioso capolavoro da vedere tutto d'un fiato, con una sceneggiatura di una coerenza e perfezione disarmante, perché difficile da ottenere, vista la gestione delle varie linee temporali da far incontrare continuamente senza creare buchi di trama. Il film, così come l'intera trilogia, è caratterizzato da una storia avvincente, soprattutto da una sceneggiatura di ferro, scritta quindi dallo stesso regista insieme a Bob Gale in, pensate, più di 5 anni. Il tempo di scrittura giusto per poter risolvere tutti i vari nuclei narrativi in maniera credibile e risolvere situazioni imbarazzanti come l'attrazione fisica, stile sindrome di Edipo, della inconsapevole madre del protagonista nei confronti del suo stesso figlio. Sapete che Disney rifiutò la produzione del film proprio per questo motivo? Ne ha fatti dei passi in avanti, svecchiandosi un po' con le scelte successive. Credo abbia imparato una lezione, ad esempio abbracciando il rapporto padre-figlio controverso in Star Wars. Grandi interpretazioni dal punto di vista attoriale, grande plauso a scenografia, costumi e trucco, i reparti che più si sono dovuti adattare a questi continui salti temporali, ringiovanendo ed invecchiando i vari attori o ricreando scenari ora western, ora inerenti a balli di fine anno stile 1950. E la mitica DeLorean? La scelta di impiegare una macchina che commercialmente era stata un po' sfortunata è arrivata in sostituzione dell'idea di usare un frigorifero, perché Zemeckis aveva giustamente paura che i ragazzini ci si chiudessero dentro per poter viaggiare nel tempo. Consiglio la visione a tutti e vi auguro di diventarne dipendenti come me. Per questo Cinevergreen da Giovanna è tutto. Buona visione e buon viaggio nel tempo.
Ma allora dove diavolo sono?
La domanda giusta è quanto diavolo sono, capisci? Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro!
E questa era la nostra Giovanna con il suo Cinevergreen su Ritorno al futuro. E concludiamo quindi la nostra sezione tematica di questa prima puntata di CineUni della seconda stagione, ricordandovi anche i nostri contatti. Potete seguirci su Facebook, Twitter e Instagram proprio cercando CineUni, oppure sul nostro sito www.raduni.org nella sezione dedicata a CineUni, dove potete trovare sia podcast sia articoli di approfondimento che usciranno tutte le settimane anche sui nostri social. Quindi seguiteci e ascoltate le nostre puntate su tutte le radio universitarie del circuito Raduni.
Sì, perché vi ricordiamo anche che noi appunto ogni settimana oltre alla puntata produciamo tantissime rubriche come il Cinevergreen, il Cinetime, i riflettori puntati, la rubrica nuovissima che andrà fra pochissimo e le news. E quindi noi siamo Martina e Martina appunto da F2 Radio Lab di Napoli, ma potete ascoltarci come diceva Martina su tutte le radio del circuito Raduni.
Vi lasciamo a questo punto con la nostra ultima rubrica riflettori puntati, sempre firmata dalla nostra Giovanna, che affronterà il lavoro di Zemeckis, il regista di Ritorno al futuro.
Noi vi ringraziamo di averci seguiti fin qui e ringraziamo anche tutta la redazione di Cine Uni che ci ha supportati per questa puntata e che ogni giorno lavora tanto, in particolare i tecnici, e quindi Andrea Cascella che andrà a produrre la nostra puntata, e vi lasciamo appunto con Riflettori puntati.
Ciao!
Alla prossima!
Riflettori puntati.
Nuovo appuntamento con Riflettori puntati, la rubrica in cui vi parliamo di una donna o di un uomo del mondo dello spettacolo, approfondendo la sua vita, i suoi lavori e le curiosità che lo caratterizzano. Oggi parliamo di Robert Zemeckis.
E comunque, Jenny e io fummo grandissimi amici tutti quegli anni fino al liceo.
Ehi, scemo!
Piantala! Corri, Forrest, corri!
Inizia a dare sfogo al suo estro artistico da adolescente con vari cortometraggi, fino a quando durante l'università Robert Zemeckis viene scoperto insieme al suo amico Bob Gale, quello che poi diventerà un grande collaboratore nella sua vita, da Steven Spielberg. Dopo un primo lavoro sui Beatles, commissionato proprio da Steven Spielberg, nel 1984 arriva il primo successo come regista, All'inseguimento della pietra verde, e il film già sfiora il premio Oscar con una candidatura per il miglior montaggio. Nel 1985, il primo film della trilogia Ritorno al futuro. Bob Gale ne scrive la sceneggiatura insieme a Zemeckis e lui segue il progetto dirigendo anche il secondo e il terzo film nel 1989 e nel 1990. Il flusso canalizzatore, le battute come «Siamo sul pesante» o «Ehi tu porco, levale le mani di dosso» sono entrate ormai nella storia e nell'ordinario utilizzo di citazioni filmiche note ai cinefili o semplicemente agli amanti della trilogia. Prima dei sequel, però, Zemeckis dirige un grande capolavoro, a metà tra il film e il cartoon, Chi ha incastrato Roger Rabbit, regia che Terry Gilliam rifiutò perché pensava fosse troppo difficile da gestire. Inutile dirvi quanto si sia pentito anni dopo.
No, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
Sì, beh, lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.
E poi nel 1995 è il momento dell'Oscar come miglior regia, con Forrest Gump. Ed è ancora in nomination come miglior regista negli anni successivi con Contact e Le verità nascoste, anche se, a mio parere, avrebbe meritato una nomination come miglior regia anche nell'altro suo film con Tom Hanks, il famosissimo Castaway, noto ai più per il più grande esempio di product placement della storia del cinema con la FedEx. Nominato a molti premi, vincitore però di meno della metà delle candidature.
Poi un giorno la logica si è dimostrata sbagliata perché è arrivata la marea, mi ha dato una vela. E ora eccomi qui. Sono tornato a Memphis e parlo con te. C'è del ghiaccio nel mio bicchiere.
E a proposito di Tom Hanks, sapete qual è il primo film d'animazione realizzato interamente con la tecnica della performance capture? Il film The Polar Express. E ovviamente sapete che è diretto proprio dal nostro Zemeckis. E non è il suo solo film d'animazione capolavoro degli ultimi tempi, perché a Christmas Carol, la versione del 2009, quella con Jim Carrey, è scritta, diretta e prodotta da regista.
Allora, andiamo?
Dove?
Capperi al Polo Nord, naturalmente. Questo è il Polar Express! In carrozza!
Visionario. È l'aggettivo con cui viene descritto maggiormente Robert Zemeckis. E anche quando racconta storie tratte da vicende realmente accadute, lascia il suo tocco indelebile. Ossia il contatto con la fantasia, il rapporto del personaggio principale con la parte più intima, più creativa e profonda di se stesso. Che sia Cartunia, il Polo Nord, la DeLorean, lui crea un'altra realtà, un qualcosa che ci guarisca da come gli occhi stanchi la percepiscono quotidianamente. Qualche curiosità. Lo sapete che all'inizio i viaggi nel tempo di Ritorno al futuro dovevano compiersi grazie ad un frigorifero alimentato da esplosioni nel sito per test nucleari in Nevada? L'idea divertiva molto i due sceneggiatori, ma poi Robert Zemeckis ha iniziato a temere che gli spettatori più giovani potessero chiudersi dentro il frigorifero per compiere i viaggi nel tempo e ha optato per qualcosa di diverso. Insomma, sperimentatore, innovatore, capace di intuire le buone idee, di scambiarle con gli amici e di riconoscere il genio anche altrui. Robert Zemeckis è uno dei più celebri registi, produttori e sceneggiatori del nostro tempo, oltre ad essere un uomo rinomato per aver sempre supportato l'industria cinematografica ed aver aiutato il talento a crescere e a trovare la giusta strada. L'amico che tutti noi avremmo voluto avere negli anni universitari e il regista che tutti noi abbiamo avuto, per fortuna, nella nostra infanzia, crescendo con i suoi film, senza stancarci mai del suo estro artistico e dei grandi classici che, da più di 40 anni, accompagnano le nostre vite. Da Giovanna è tutto. Da Zemeckis speriamo invece di aspettarci sempre di più.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cineuni, che film è questa radio?